di voi. Questa mattina con noi abbiamo la professoressa Maria Rosa Rossi, dirigente dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri Varese 5. Grazie di essere con noi, Maria Rosa.
Grazie a voi, grazie Angela di questa opportunità. Devo dire molto particolare in questo momento perché si sta chiudendo un anno scolastico, ma si sta chiudendo anche il mio percorso all'interno della scuola, perché dal prossimo 1° settembre sarò in pensione, quindi chiuderò 40 e più anni di vita all'interno di questo luogo così importante e per me appassionante.
Ebbene, proprio perché sei alla fine di un percorso puoi fare una valutazione di come è cambiata la scuola, di quali sono stati i progressi, di quali sono state le risorse che sono state rimesse in gioco, di come la figura anche del dirigente scolastico, tu sei stata insegnante ma poi da alcuni anni sei dirigente scolastico, si è cambiata la figura del preside, no? Ecco, che cosa ha voluto dire per te essere preside, dirigente scolastico di un istituto che comprende ben 6 scuole?
6 scuole, esattamente. Questa avventura per me è iniziata su una sfida con un collega, ricordo benissimo giorno, momento e ora, come spesso accade quando ci sono eventi importanti della vita, con cui stavo vivendo una discussione sulla necessità di una didattica attenta agli alunni, e questo collega mi ha risposto: ma chi sei tu per dirmi questo? Non sei mica il preside. E lì ho detto: bene, allora io voglio diventare dirigente scolastico. E in questa sfida a 50 anni mi sono rimessa a studiare per superare il concorso, che purtroppo ha avuto un iter un po' particolare perché abbiamo dovuto poi ripeterlo 3 volte. E devo dire che sono grata di questa sfida, perché io sto vivendo da 12 anni un lavoro bellissimo che amo, e come dico sempre io ho il dono di poter svolgere un lavoro appassionante e mi auguro per aiutare a far crescere quel luogo educativo che è la scuola. Che cosa spinge un dirigente? La passione perché la sua figura possa dare indicazione ai docenti, possa dare indicazione a tutto il personale e possa guidare anche la collaborazione con i genitori per il bene e la crescita umana, sociale, culturale dei bambini che ogni anno entrano nelle nostre scuole. È una grande sfida perché, come dicevi prima tu, la scuola è cambiata, la scuola ha cercato sicuramente di personalizzare, individualizzare i percorsi formativi degli studenti, con sempre criticità legate ovviamente ai vari contesti. Non dimentichiamo i 2 anni terribili del Covid, che ha voluto dire per un dirigente dalla sera alla mattina avere un decreto di chiusura la domenica sera per il lunedì mattina. Io ricordo come una doccia fredda terribile quella sera in cui hanno chiuso tutte le scuole, e dalla sera alla mattina reinventare completamente la didattica, guidare i docenti, motivarli e sostenerli per poter fare quella sigla che era diventata un po' un incubo della DAD, una didattica a distanza, che bisognava creare e assolutamente impostare senza che nessuno fosse particolarmente né pronto né preparato. Devo dire che con tenacia, ma soprattutto grazie alla collaborazione con i miei docenti, questo è stato possibile, cambiando in continuazione anche secondo le varie normative che purtroppo, vista la novità di questa pandemia, cambiavano in continuazione, a cui abbiamo dovuto adeguarci in una flessibilità, devo dire, meravigliosa. Credo che la tenuta della scuola si debba davvero alla volontà e tenacia di noi dirigenti, che ci abbiamo messo ore e ore di lavoro e di soprattutto motivazione ai docenti, che erano ancora più sconfortati perché non capivano più quale fosse il loro ruolo, come dovessero rapportarsi con i bimbi. Non dimentichiamo poi che questo ha voluto dire organizzare una didattica cosiddetta da remoto, quindi fornire tutti quegli strumenti che sono le aule virtuali, che sono i luoghi virtuali della didattica, con i Meet o gli Zoom, cioè con tutte queste possibilità di approccio con gli studenti che erano legate al computer o al tablet o all'inizio ai cellulari dei genitori, perché ovviamente abbiamo dovuto aver tempo anche per poter acquistare dei tablet da dare in comodato d'uso, poter indicare ai genitori, che sono stati preziosissimi in quella fase nel collaborare con noi. Al di là della pandemia, però, una scuola che è cambiata molto proprio nelle metodologie e negli strumenti della didattica. Metodologie perché l'individualizzazione chiede che ogni bimbo, ogni ragazzo sia seguito a secondo dei propri bisogni. Purtroppo registriamo da anni un aumento significativo di alunni certificati con BEST, significa con bisogni educativi speciali, quindi disgrafici, discalculici, con problemi attentivi, o un aumento, anche qui molto preoccupante, di bambini con diagnosi che necessitano di docente di sostegno. Sono aumentati tantissimo i casi di bimbi con presunto autismo o autismo certificato. Capite che una scuola così necessita di interventi mirati, che un dirigente deve assolutamente aver ben chiaro rispetto ai metodi e agli strumenti da dare ai docenti affinché arrivino agli alunni.
Io ho letto il tuo saluto di fine anno e mi è piaciuto moltissimo, vorrei riprenderlo se posso. Ecco.
Certo.
Mi dici che il fatto che tu non ti sia lamentata di tutto quello che ti è capitato, ma che abbia avuto, che il mio sentimento, la mia emozione è quella della gratitudine verso tutte le persone che ho incontrato, che mi hanno donato ciascuna la propria specificità e identità, e per questo mi hanno arricchito verso tutte le situazioni che ho affrontato e che mi hanno reso forte e tenace, ma anche aperta al dialogo e all'accoglienza. Non nascondo che vivo il dispiacere del distacco, questo
certo,
è certamente grande. Ma permettetevi di ancora utilizzare l'immagine che mi è cara, simbolo e metafora di che cosa sia per me la scuola: una casa ricca di relazioni in cui ciascuno trova il suo posto con la sua identità e diversità, con un tetto che protegge e indica dove rimanere, senza muri perimetrali e quindi aperta al mondo. Qui stai dicendo che comunque è una scuola viva, è una scuola…
Assolutamente. Quello che fa la scuola, ricordatevi, ed è stato il motivo iniziale di quel mio percorso di decidere di essere una dirigente, io credo che la scuola sia fatta dagli adulti, per cui è importante che ci siano degli adulti capaci di proporsi come modelli. E per questo è importante creare un senso di appartenenza, perché, come dico spesso ai ragazzi o ai miei docenti, la vera libertà è quella di riconoscere che si appartiene a un luogo, quindi a delle persone che hanno dei volti, che hanno delle storie, e proprio perché si appartiene a un luogo si è capaci di essere aperti al mondo. Io di questo sono veramente grata, perché la mia esperienza è stato un accrescimento e un approfondimento sempre più grande della domanda iniziale, cioè come io possa, con quello che sono, la specificità e anche la professionalità che ho, servire, proprio metto tra virgolette la parola servire, al luogo dove sono, servire al bene comune. Io credo che sia molto importante questo, ed è per questo che poi nel mio saluto rilancio, rimandando ai docenti, agli alunni, al personale, ai genitori, di continuare con questo spirito, che è quello proprio di appartenere a un luogo, essere grati di questa appartenenza e per questo dare il meglio di sé. Per me è stato fondamentale.
Ma questo viene anche dalla tua storia, in cui sicuramente la questione dei luoghi educativi, citi anche l'oratorio, citi anche la comunità cristiana in cui sei cresciuta, comunque ti hanno formato. E questo è importantissimo, sentirsi appartenenti ad un luogo. Quindi mi stai dicendo che comunque la scuola è ancora un luogo educativo, non solo per i ragazzi, ma per tutti quelli che comunque ci vivono.
Sia i genitori sia il personale, perché come appunto spesso dico a chi incontro, ognuno di noi dando il meglio di sé può essere testimonianza per l'altro, e quando io mi rifaccio alla mia storia è perché io sono quella che sono, perché io sono stata educata ad aprire il mio cuore e la mia mente con intelligenza, e quindi mi auguro che gli incontri che sono avvenuti, ma così come continueranno ad avvenire, siano l'occasione per tutti per porsi delle domande di fondo sul perché vale la pena vivere in un certo modo quello che io sono chiamato a essere, che io sia un bidello, che io sia un amministrativo in segreteria o un docente, un genitore, ognuno di noi ha il suo pezzettino per dare il meglio di sé e migliorare il luogo in cui siamo. Il rammarico che più ho è lì dove, sia nel dialogo con alcuni docenti, genitori o collaboratori scolastici, io non sono riuscita a far capire la bellezza di questa responsabilità, che diventa una corresponsabilità nella misura in cui tu hai chiaro chi sei e cosa vuoi costruire. È evidente che bisogna essere degli adulti che sanno chi si è, perché questo è il vero problema poi dell'educazione, che ci sia un adulto che ha chiaro dei criteri, dei valori e uno sguardo su da dove vengo e dove vado. E questo è il dramma che noi viviamo purtroppo nella scuola e nella relazione spesso anche coi genitori, dove qualche debacle l'abbiamo purtroppo troppo presente. Troppo.
Allora, siamo in radio, quindi dobbiamo fare una pausa musicale. Sì. Entreremo su, e poi continueremo a parlare di come la scuola sia riconosciuta ormai, soprattutto dopo il Covid, un luogo educativo, non solo didattico, che è inserito all'interno della realtà sociale, istituzionale in cui è. Un po' di musica, poi continueremo a parlare con la dottoressa Maria Rosa Rossi.
Forse perché gli esami per me sembrano non finire quasi mai. I ricordi di Monti Andrea, era quello bravo, quello che copiavo. Scrive che passa giorni stanchi, dice che riempie questionari, intanto vende porta a porta, ma in piazza no, lui non contesta più. E penso a un cinema in fondo a quella via, a un braccio intorno al collo, a quel sapore clorofilla, dei baci dell'ultima fila. E penso a Lucia, che yeah, nell'ultima fila. E Lucia, occhi stralunati, chi lo sa dov'è, con i suoi che coi numeri come me non ci beccava quasi mai. Lei che amava in ogni senso morbide nevicate di poesia. Cos'è rimasto di quegli anni, chi lo sa, del nostro grande futuro, talmente grande, meglio dirci tutti così dell'ultima ora, dell'ultima ora. cara bro, so che tuo figlio non lo vedi più, come anch'io del resto, tutti quei miei compagni sparsi come gli appunti di una vita, e a chi non sa come spiegarsi, dimmi che voto adesso tu gli dai, tu gli dai. Adesso tu gli dai,
Bene, sono con la dirigente scolastica, la preside della Dante Alighieri, sei soprattutto riconosciuta come questo, ma diciamo che ci lavorando, insomma, delle scuole che sono state le scuole, come dire, importanti della città di Varese, riconosciute come tali. La scuola quindi diciamo che è al centro ancora dell'attenzione delle istituzioni, della realtà locale.
Sì, con dei distinguo che ovviamente rendono viva la scuola sul territorio, perché c'è un ottimo rapporto sia con gli enti locali che con le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, così come cooperative sociali o quant'altro con cui noi collaboriamo. Sicuramente vivissimo in queste relazioni. Devo dire che però la scuola soffre anche di tante mancanze dal punto di vista invece ministeriale, perché ne cito una per noi drammatica, per noi dirigenti, che è quella della gestione del personale, per cui si parla di autonomia scolastica, ma in realtà la vera autonomia l'hai quando puoi gestire il personale o i bisogni anche delle strutture dove e degli edifici dove tu hai le scuole. Ricordiamo che questo a livello legislativo non è così, l'assunzione del personale avviene ancora con graduatorie, quindi missioni a seconda di una graduatoria, e questo fa sì che ovviamente arrivi il personale più vario, e su questo i dirigenti possono solo avere quell'occhio di controllo, di guida, ma non certo di scelta, e questo non è sempre un bene, perché è veramente importante, capite bene, che la relazione che si crea soprattutto tra un docente e un alunno. Spesso chi inizia la carriera docente non è così motivato, non spesso, scusatemi, correggo, a volte non è così motivato, e purtroppo alcuni farebbero meglio proprio a non venire nella scuola, perché la scuola chiede un rapporto totalizzante con i bimbi, con i ragazzi, perché bisogna saperli guardare e bisogna saper intuire qual è il loro bisogno. Se tu hai una dimensione per cui hai una semplicemente visione burocratica delle cose da fare o dello stipendio da prendere, ecco, io dico sempre cambi mestiere, perché bisogna essere anche chiari quando si incontra chi inizia questo bellissimo lavoro a dire che cosa è questo lavoro. Un'altra autonomia che manca alla scuola, parlavo di edifici, ricordatevi che a livello legislativo il dirigente è responsabile in penale di qualunque mancanza riguardante la sicurezza, ma non ha nessun potere né di spesa né di azione sugli edifici, perché gli edifici sono di proprietà comunale o provinciale, come nel mio caso la Dante è di proprietà della provincia, che l'ha data in convenzione al comune perché all'interno c'è appunto una scuola secondaria di primo grado, ma con tutta la problematica che, capite, qualunque cosa io debba agire e aver bisogno devo scrivere al comune, poi alla provincia, poi devono mettersi d'accordo e non si sa poi mai bene chi agisce. Vi ricordo che questo problema della sicurezza in penale ai dirigenti è un annoso, una questione che stiamo cercando di affrontare da tempo. Quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, l'unico che è stato indagato ed ha pagato con la reclusione in carcere è stato il dirigente di quel convitto che è crollato con morte di alcuni alunni che lì dormivano, di cui poi si è saputo che l'amministrazione aveva dato un appalto a una ditta che aveva usato materiale scadente. Questo per far capire anche le pressioni che noi dirigenti abbiamo nelle nostre responsabilità. Quindi ottimo i rapporti sul territorio, a volte un po' più critici con l'amministrazione centrale. Ottimi rapporti con quello che è la dirigente territoriale, che è quello che una volta era il provveditore, a volte più complessi con l'istituzione appunto ministeriale. E devo dire che qui di criticità noi dirigenti ne avremmo veramente molte da evidenziare.
Bene, questo è importante anche saperlo e riconoscerlo, perché spesso si hanno dei dubbi sulle capacità dei dirigenti di far funzionare una scuola, insomma, uno che non conosce certe volte ha una pretesa proprio rispetto a questo. Ma io vorrei ritornare dal punto di vista educativo. Allora, sicuramente tu mi hai parlato che all'interno della scuola ormai sono aumentati i casi anche di autismo riconosciuto o di handicap, usiamo questo termine così, con difficoltà di discalculia, di disgrafia, ecco. Ci sono le risorse per poter aiutare queste persone, questi ragazzi?
Allora, le risorse, sì, le risorse, io credo che chi vive nel, almeno con minima di attenzione alla scuola, è il famoso numero di docenti di sostegno nel rapporto con gli alunni. Purtroppo la Regione Lombardia è una delle poche regioni che ancora crea un rapporto 1-2, cioè un docente di sostegno ogni due bambini. Questo è assolutamente contrario con rispetto alla normativa che prevede che debba essere definito un PEI, quindi un piano educativo individualizzato, che dichiari di quante ore ha bisogno quel bimbo per essere supportato nel suo percorso formativo. Purtroppo non è così, sono calcoli che dipendono dall'organico. Sono anni che il Ministero ci illude con l'aumento di questo organico di docenti di sostegno, che purtroppo non è ancora avvenuto. Sono anni che se ne parla, sono anni che si parla anche di percorsi formativi in università per preparare queste persone, ma non abbiamo mai il numero sufficiente, per cui se almeno in un organico 1-2 viene garantito, ma attenzione, spesso non è personale formato, spesso è personale che arriva come supplenza, spesso è personale che si trova andato allo sbaraglio a essere un docente di sostegno invece che di essere un insegnante della primaria piuttosto che di italiano e di matematica. Stiamo aspettando e mi auguro che ci si avvicini ogni anno un po' di più al numero effettivo di docenti di sostegno di cui abbiamo bisogno, che sia effettivamente formato e che sia effettivamente uscito da un percorso universitario mirato e specifico. Cosa facciamo nel frattempo? Ci aiutiamo con le risorse che abbiamo. Bene. Cioè il consiglio di classe.
Bene, io parlerei anche invece degli stranieri che si sono inseriti, ecco perché è un tema di scottante attualità. Come si sono inseriti questi ragazzi? Come li state aiutando?
Allora, noi abbiamo creato dei progetti specifici, prima di tutto apparteniamo come scuola di Varese a un progetto territoriale che si chiama Rete Vie con il Comune, il provveditorato, che fa sì che i neo arrivati, se sono bimbi della primaria, i primi 2-3 mesi abbiamo creato questo progetto NAI, quindi neo arrivati in Italia, per cui in una scuola dei 5 comprensivi, in questo caso in una scuola dell'Anna Frank, vivono con un insegnante dedicato che per 4 ore la mattina cura proprio la prima alfabetizzazione. Quindi il bimbo appena arrivato in Italia, sia delle elementari che delle medie, viene inviato a questo centro NAI per i primi 2-3 mesi. Poi ovviamente fatta la prima socializzazione, la prima alfabetizzazione, rientra nelle classi lì dove è iscritto. è evidente che il grande lavoro inizia qui, quando bisogna inserire il ragazzino all'interno della programmazione di classe. Quindi noi creiamo alla primaria con le ore di alternativa o con pochissime ore a nostra disposizione che abbiamo di residue ex ore di compresenza, dei percorsi individualizzati in cui creiamo dei piccoli gruppi in cui a livello questi ragazzini vengono seguiti ancora per imparare la lingua. Alla scuola secondaria ho distaccato una insegnante della primaria che proprio per competenze personali, quindi ha una buona conoscenza della lingua inglese, ha seguito dei percorsi in università proprio per gli stranieri, mi segue appunto il rientro di questi alunni dal percorso NAI e li segue tutte le mattine per alcune ore, anche qui creando dei piccoli gruppi a livello. Sono tentativi dove ovviamente io uso le ore residue che io ho sia per l'alternativa alla primaria, sia in questo caso un monte ore che ho distaccato dalla primaria, lo uso invece alla secondaria per creare percorsi individualizzati nei confronti degli stranieri, che nel Varese 5 sono aumentati in proporzione considerevole. Ovviamente un plesso come quello della Morandi, che è in centro, abbiamo raggiunto ormai il 27% di alunni stranieri. Anche alla Dante, che vive poi il percorso di orientamento tra la primaria e la secondaria, siamo ormai al 13-15% di stranieri, a fronte del 5-6% di 6 anni fa, quando io ho iniziato qui alla Dante. Capite che è una realtà significativa ed è importante affrontarla con una progettazione
specifica, mirata. Stiamo parlando con la dottoressa Maria Rosa Rossi, grazie davvero, preside della Dante innanzitutto, perché sei riconosciuta come tale, anche se è dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Varese 5, che comprende ben 6 scuole. Ancora una pausa e poi concludiamo questa bellissima intervista con te, perché volevo che tu ci lasciassi, come dire, dei messaggi, rileggessi quello che è stato davvero questo tuo lungo cammino all'interno della scuola italiana. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Yo no lo so, you don't say.
Se ripenso a ieri, non siamo cambiati. Litighiamo in piedi per fare la pace solo da sdraiati. E resterò da solo davanti un cielo intacco. E mi piace pensare che la stella che indico sei proprio tu. Sei proprio tu. Io non lo so. Tanto sto vento prima poi ci porterà via, via, via. Che tanto sto vento prima poi ci porterà via. Io non lo so più dove sei. Still in my heart.
Sono con Maria Rosa Rossi, grazie davvero di essere con noi. Maria Rosa, ci stai dicendo che la situazione comunque della scuola elementare, media, insomma, della scuola richiede degli interventi particolarmente complessi, perché la situazione è una situazione molto variegata, no? Mi stai dicendo, davvero sono abbastanza colpita dall'aumento degli stranieri presenti anche da noi. Io mi ricordo l'ultima volta erano 8-9%, anche rispetto ad alcune scuole che erano più periferiche e avevano una percentuale maggiore. Ma io vorrei ritornare invece a te e all'aspetto educativo. In tutti questi anni sicuramente avrai incontrato delle storie, delle persone che ti sono entrate nel cuore. Vuoi raccontarcene qualcuna?
Certo, perché come tutti noi siamo segnati dagli incontri che viviamo e dalle persone che abbiamo incontrato. Come tanti di noi, per me sono stati appunto degli adulti che mi hanno affascinato per il loro spessore umano e per il modo con cui affrontavano la realtà. Da ragazzina mi sembrava, no, senza nessuna incertezza, poi crescendo ho capito che la certezza di avere dei criteri e dei valori vuol dire poi metterli in gioco e rischiare, che non è detto che sia poi tutto sia perfetto, non è questo il punto. Io sono grata perché nella mia storia, a partire dai miei genitori che mi hanno educato alla fede cristiana, io ho potuto vivere luoghi che mi hanno educato, come dicevo nel mio saluto, dall'oratorio alla comunità cristiana, poi scelta da grande come luogo significativo per me, ma in questo io ho incontrato poi, vivendo, colleghi e dirigenti anche che mi hanno assolutamente segnato appunto per questa loro capacità di affrontare la vita. Vi racconto due piccoli aneddoti. Io sono una cosiddetta dantina, cioè da piccola ho frequentato anch'io la Dante. Ai miei tempi c'era il preside Roccato e io ricordo che avevo vissuto con lui una delle prime viaggi di istruzione, mi ricordo in Umbria, Assisi, Spello, e ricordo la passione con cui lui ci faceva da guida, e quindi per me è stato immediatamente lo spiraglio di cogliere come appunto a scuola si potesse aprire il cuore e la mente. E da lì sacerdoti, adulti, colleghi, che ognuno nella sua specificità davvero mi ha testimoniato e mi ha insegnato. Non faccio nomi perché rischierei di dimenticarne qualcuno, quindi scusate. Per me sono volti e li ho davanti mentre vi parlo, ma non vorrei dimenticare nessuno di coloro che mi ha sicuramente segnato. Approfitto anche per dire uno di questi dirigenti, scusate, visto che parliamo di scuola. Io da anni appartengo anche a un'associazione che si chiama Associazione Nazionale Presidi, e come referente regionale c'è un dirigente che si chiama Massimo Spinelli, poi adesso sostituito da un collega più giovane, che per me è stato una guida proprio per il modo con cui ha sempre vissuto la scuola e l'essere dirigenti, proprio con questo spirito di servizio che secondo me è fondamentale, perché è importante poi ricreare nel luogo dove sei un clima dove la persona è importante, dove la relazione è importante. Come dico sempre io, se creiamo un buon clima tra adulti, i bimbi ne hanno il vantaggio della serenità di un clima, e quindi per me è sempre stato importante, proprio perché sono stata educata a guardare la persona, e creare un clima di relazione che fosse il più possibile di rispetto, di stima, di collaborazione e anche di lavoro. So di essere stata tacciata come una dirigente che fa lavorare tanto, ma a me sembra il minimo, cioè ognuno di noi ha il suo pezzetto di compito e ovviamente di lavoro da mettere in campo per migliorare la realtà. Quindi scusami se non faccio nomi, ma veramente sono tantissime le persone.
Ecco, io volevo però che tu ricordassi qualche ragazzo. Ogni ragazzo vale.
Un ragazzo tantissimo.
Vale,
tantissimo.
Ogni ragazzo vale. Che sì, ecco, questo è da riconoscere, da ridire, insomma, questa
allora,
cosa.
Io spesso sono l'incontro, come dico spesso, in momenti di criticità, nel senso che arrivano in presidenza quando ne hanno cosiddetta combinata qualcuna di grossa. Oppure sono i casi che sono seguiti dai servizi sociali o che sono in comunità e, come dicevamo prima, anche aumentati numericamente. Io ho molti ragazzini che sono in affido ai servizi sociali e che quindi chiedono uno sguardo. Sono questi i ragazzi che più ti rimangono nel cuore, i cosiddetti più biscari, quelli che ne hanno combinati di più, quelli che hanno alzato l'asticella nella sfida educativa e sono quelli che poi hanno dato maggior soddisfazione nel ritorno, perché l'importante è guardarli con molta stima e prenderli sul serio. Quando vengono da me io li guardo sempre negli occhi, li chiamo per nome e dico: adesso stiamo parlando io e te e sappi che ti sto prendendo sul serio. E li scatta immediatamente un modo diverso con cui i ragazzi poi si relazionano con me. E allora si abbassa la sfida, ma dall'altra parte chiedono, e allora sono i ragazzi che io più volte durante l'anno chiamo, che anche quando sono in giro nei corridoi saluto con lo sguardo, che loro stessi mi guardano e sanno che io anche a distanza li sto comunque seguendo, anche attraverso poi i racconti dei loro insegnanti. Sono i ragazzi più preziosi, perché sono i ragazzi che più ti sfidano e quindi ti chiedono ancora di più di essere un adulto presente, e sono quelli che ho nel cuore. Io potrei raccontarvi di quelle aneddoti che sarebbero divertentissimi, come la fuitina, così come avevamo chiamato, di due ragazzini di seconda media che si sono innamorati, che abbiamo scoperto non essere a scuola, immediatamente poi chiamati i genitori, le forze dell'ordine, trovati in questo loro essere beatamente in un mondo che loro volevano vivere un giorno, una mattinata per loro due, perché si erano innamorati.
Questa quindi è la cosa bellissima,
che cosa era accaduto nel contesto di genitori allarmati, forze dell'ordine alla ricerca, e questi poi ovviamente irrintracciabili a un certo punto ritornano a scuola perché non volevano far capire che non erano andati a scuola i genitori, e quindi li ritroviamo e loro beatamente in questo mondo. È stato un attimo d'ansia, però capite, poi due ragazzini molto seguiti in questa loro dinamica così quasi romantica, per cui li avevamo chiamati i due della fuitina, perché alla motivazione: ma perché siete usciti, perché siete andati in giro così? Loro erano innamorati, per cui vabbè.
Bene.
Poi vabbè, insomma, casi più pesanti ovviamente di comportamenti scorretti, e lì devo dire sono molto chiara rispetto anche al rispetto delle regole. Devo dire, non sempre i genitori capiscono questa chiarezza, perché a volte difendono l'indifendibile, perché ricordatevi che se ci sono delle regole, in una regola che è la convivenza comune, bisogna rispettarli, e lì dove il figlio sbaglia bisogna riconoscere che la scuola sta educando, e quindi se sta richiamando o sanzionando un ragazzino è perché davvero è educativo. Purtroppo non tutti i genitori lo capiscono, però noi proseguiamo senza arrenderci.
Senti, siamo ormai al termine di questa intervista. Che messaggi vuoi lasciare qui ai tuoi collaboratori, ai tuoi insegnanti, alle persone che ti hanno conosciuto, ai ragazzi che hai guardato con un occhio particolare, un occhio attento, un occhio davvero capace di valorizzare quello che loro sono, anche nelle situazioni critiche in cui si sono venuti a cacciare? Vedo nella tua lettera che dici proprio per i genitori, a te genitori, che hai intuito che il nostro comune obiettivo è la crescita umana, intellettuale e sociale di tuo figlio, e che hai collaborato con noi, anche se a volte inconsapevolmente, nella nostra comunità educante. Allora, quali messaggi vuoi lasciare alla fine di questo tuo lungo cammino nella scuola.
Il messaggio che do ogni volta che incontro un nuovo docente, di essere il meglio di quello che si può essere in ogni situazione e di avere tre sguardi: uno sguardo sul bambino e sul ragazzo, perché siamo qui per loro, uno sguardo sui colleghi, perché da soli non si va da nessuna parte e noi siamo chiamati a essere una comunità educante, e terzo e non ultimo, uno sguardo sull'istituto, perché ciascuno, dando il meglio di sé, ne porti a miglioramento l'intera comunità educante. Quindi con gratitudine lascio questa scuola che amo. Scusate la commozione, perché è stata una scelta sofferta dovuta a situazioni familiari molto particolari. Vado in anticipo rispetto al tempo che mi era dato, proprio perché devo fare i conti con la realtà che ho, che è il bisogno della mia famiglia in questo momento. Quindi io con gratitudine ringrazio, ma rilancio. È possibile amare il luogo dove si vive e poter dare il meglio di sé sempre, con uno sguardo alto però, che va oltre sé e va all'altro, ma anche oltre l'altro che si ha davanti.
Bene, non so come ringraziarti veramente per questa tua passione che abbiamo condiviso, questa passione educativa e questo riconoscere come la scuola sia davvero un luogo educativo di crescita importantissimo per i ragazzi, per non solo per i ragazzi, ma per gli adulti, per i genitori, per i nostri colleghi e per i nostri insegnanti. Grazie ancora a voi, sappiate, ecco, grazie di cuore veramente Maria Rosa, e questa trasmissione sarà sul sito della radio e potrete riascoltarla. Grazie ancora di cuore Maria Rosa Rossi, grazie. Buona giornata a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie.